quando ho scritto questa sceneggiatura ho inventato molto poco. Sì, forse mi sono inventato un'automobile senza uno sportello, ecco. Mi sono inventato certamente passaggi di tempo scanditi dalle comete. È evidente che a Bologna non stavamo sempre a guardare sul cielo le comete, facevamo altro. Però il plot, il problema del talento, della passione, il problema dell'amicizia fra maschi, in cui interviene la donna, l'amicizia tradita, l'amore tradito. Ecco, tutti questi passaggi fondamentali di questa vicenda sono tutti, dolorosamente o fortunatamente, autentici. Si rifanno a quello che è stato un tratto della mia vita. È un tratto significativo, importante. Ecco perché io credo che questo film rappresenta una sorta di disvelamento di tutta una parte autobiografica del mio cinema che era rimasta nel territorio della prudenza. Facciamo in modo che nessuno si riconosca, facciamo in modo di non recare dolore a quella persona, facciamo in modo anche che ti è vicino, insomma. E poi adesso no, adesso basta, adesso non ho più problemi, adesso ho avvicinato la macchina, ho preso un po' di più l'essere umano, perché credo che possa servire di più alla gente per identificarsi, per riconoscersi, per dire, ma in fin dei conti sono storie che possono capitare anche a noi, che sono capitate ai nostri amici. Non lo so, io credo che non ci sia nulla di eccezionale in questa storia e che il contesto gestistico sia del tutto casuale. Questa vicenda poteva svolgersi in un ambito sportivo, all'interno di una banca, all'interno di una fabbrica, all'interno di qualunque situazione, persino fra gli esercenti cinematografici, no. Una storia in treccio così, che è tutto dire. E quindi sono contento, perché il riscontro che ha questo film sulle persone è fantastico. È veramente, io ricevo messaggi personali, bellissimi, e quindi, ed è per questo che faccio il cinema, per ricevere messaggi personali bellissimi, per avere questo tipo di conforto, che quello che ho fatto non è andato così, non si è perduto in un dopo cinema, ma dove andiamo a mangiare la pizza, non è finito lì. Ma c'è stata la mattina dopo in cui qualcuno, o la stessa sera, sul telefonino, piuttosto che un telegramma, piuttosto che un biglietto, piuttosto che una telefonata, piuttosto che una cosa, un amico, ecco, ha voluto raggiungermi. E questo perché io ho voluto raggiungerlo, perché io con questo film ho voluto raggiungere le persone. Sono come le dichiarazioni d'amore, uno le fa e poi aspetta che, certo che se sia silenzio, è evidente che la dichiarazione non ha funzionato. Prima delle domande volevo dire due cose. La prima riguarda le scansioni temporali del film. Perché le comete? Perché i film che ricoprono un arco narrativo così lungo, Lorenzo lo sa meglio di tutti noi, anche Mario, hanno la necessità di ricorrere a certi espedienti. Cinegiornali, televisione, le canzoni dell'epoca, non lo so, qualunque cosa che ti faccia capire che siamo transitati dal 94-97. E mi sembravano sistemi un po' usurati, un po' visti. Le comete hanno una funzione loro che mi sembrava assolutamente straordinaria per sottrarre questo intreccio piccolo borghese, abbiamo detto, molto possibile, molto quotidiano, da questo limite, e per renderlo simultaneo a qualche cosa di immensamente grande, misterioso, che ci sovrasta e che è simultaneo l'evento. Cioè, mentre la cometa Schumacher Levi 9 si schianta su Giove, quindi sono miliardi di masse di ghiaccio, di rocce, di gas che si nell'universo più remoto, ecco, qui sotto, nello stesso istante, c'è Junk che è geloso per la solo di Nick. Ma sono simultanei due eventi. Allora, rendere più vasto, più ampio il contesto, ricordarci che qualunque cosa che ci faccia soffrire e gioire è comunque situata in un contesto che è talmente più enorme, per cui veramente è ben poca cosa quello che stiamo vivendo. E poi le comete sono anche metafora di qualcosa di diverso, perché la cometa possono essere sinonimi, ragazze e comete, per esempio. E poi la cometa che se ne va alla fine potrebbe anche essere Nick, potrebbe anche essere il talento. E noi sappiamo che Nick rimarrà dentro di loro, in entrambi, perché l'amico del cuore è difficile perderlo per sempre. E perché lei, Francesca, probabilmente non se lo dimenticherà mai più Nick, la signora convinta. Allora, e voi sapete un'ultima cosa, che non c'è nessuno di più presente dell'assente. Il titolo, ma quando arrivano le ragazze? È il titolo, ho già detto? No. Mi ricordo, sono a Udine, siamo a Trieste. Allora, ho detto Udine. Allora, ma quando arrivano le ragazze è un titolo che io adoro, che mi piace da morire, perché ce l'avevo detto da 30 anni, ma non era la storia. Perché è una frase che abbiamo detto tutti, ci sono alcuni settantenni, ottantenni che lo dicono ancora, ma sono un po' ribambiti, sono pericolosi, ma noi lo dicevamo allora, nel tempo lecito, nel tempo loro. Quando arriva la ragazza? E non arrivavano mai. Poi quando arrivano? Ed Orelli lo dice benissimo, è straordinario quel momento lì, come se arrivassero tutte assieme. E arrivarono anche per noi, quelle pochissime che ci dissero di sì, quelle tantissime che ci facevano da morire che ci dissero di no, e fu come un allargarsi. La donna, quando entra nella tua vita, è come un ampliarsi del territorio della tua immaginazione, della tua creatività, dà un senso, un risultato, un punto di riferimento a quello che fai, ti stimola a fare. Insomma, io credo che per tutti gli uomini la donna si rappresenti molto in questo ambito. E poi c'è un momento in cui le ragazze se ne vanno, spariscono, e rimane, ecco, nel mio caso è stato così, rimane la donna della tua vita, che poi è mia moglie, con la quale io sto da 41 anni, che è sempre la stessa. E sempre la stessa. E sta con me da 41 anni perché è una donna di una insopportabilità totale, mi ha fatto soffrire per 41 anni, non mi ha mai lasciato in pace un giorno. È fantastica nel senso che è molto spiazzante, non è rassicurante mai. Io esco la mattina, non so se la troverò la sera. È proprio il tipo di donna che sa mantenere un rapporto a lungo, un rapporto forte. Credo di aver detto più o meno tutto.
Sì, volevo solo commentare quando dicevi così che ricevi tanti messaggi e tanti consensi a questo film, perché mi sembra, è detta molto in breve, che riesca a generalizzare quello che è stato un tuo problema, perché fa parte della tua autobiografia, qualcosa del film, cioè quel momento che tutti hanno tra adolescenza e prima giovinezza, in cui il sogno di cosa sarò io, cosa voglio diventare, o si comincia a tramutare in realtà oppure trova degli ostacoli, cioè il momento tra il sogno e l'impatto con la realtà che ci consente o meno. E questo è un ricordo che tutti hanno e che i più giovani vivono, insomma. Quindi mi sembra che abbia colto meglio, direi, di uno psicologo dell'adolescenza, anche dal punto di vista di descrizione, questo momento così importante della vita di ciascuno. Invito a chiedere la parola alzando la mano per rivolgere domande a Pupi Avati, e altrimenti.
Prego, coraggio.
C'è nel film, anche mentre attendiamo qualche richiesta di parola, un grande mix tra cinema ed altre arti, a partire dalla musica, direi, con una facendo un film che non è sulla musica come forse era un po' di più il tuo precedente Bix.
Quello era esclusivamente sulla musica.
C'è in questo film rispetto a Impiegati, che è di 21 anni fa, dell'84 mi pare, c'è una maggiore entratura nel rapporto tra giovani e adulti, proprio grazie anche alla figura di Gianni Dorelli, mentre lì in Impiegati questi giovani bancari che si approcciavano per la prima volta al lavoro erano visti un po' come un corpo esterno quasi al regista, quasi una realtà distinta. Qui invece c'è una grande compenetrazione tra mondo dei giovani e mondo degli adulti, ma invito chiunque voglia porre una... Arriviamo, così si sgela un momentino l'ambiente. È sempre la prima domanda, la più difficile: dove siamo?
Non sarà così.
Ecco, no, non è difficile.
Non spaventarmi, già. Saprò rispondere, dai.
Sì, buonasera.
Buonasera lei.
Intanto volevo, penso a nome di tutti qui, ringraziare di questa poesia che, che ci ha offerto.
Grazie.
Io personalmente, mia moglie, i figli ormai grandi, abbiamo come tesoro i suoi film che vengono proiettati tanto poco per TV, no? E io gradirei molto, se, anche se è molto difficile ovviamente per lei, suggerire alla RAI o comunque siamo una rete nazionale di fare un'antologia, perché io ho visto una continuità, no? Dal primo film mi hanno colpito moltissimo, che è Una gita scolastica, no? Che è un classico, no? Questa continuità nel vedere e nell'analizzare la psicologia dei ragazzi e quindi anche la crescita, questi rapporti, no? Ho visto, se permette, almeno per quanto sono riuscito anche a capire in tutti questi film, questa maturazione nel discorso, no? Che non è solo una maturazione, come dire, tecnica o nei dialoghi o un approccio al pubblico diverso, però qualcosa che io penso faccia parte di un discorso unico, e volevo appunto confermare, questa è un po' una domanda, il vedere appunto da quei semplici o più semplici o una storia magari così che poteva essere banale come quella della gita scolastica, via via tutti gli altri racconti che ci ha offerto, no? Capire appunto cosa ha messo di diverso qui, in parte l'ha detto, no? Cosa ha messo di diverso in questo film. Io vedo molto bene il rapporto che è sempre più maturo, quindi anche, come dire, un'Italia o una società, insomma, un rapporto tra padri, figli o tra i ragazzi che mi pare sia trattato in maniera più completa. Ecco, questo è un po' quello che volevo capire.
Grazie. Beh, io la mia risposta è questa. Il primo film della mia vita si chiamava Balsamo sull'uomo di Satana ed era un film del 1968. Il secondo film fu un disastro clamoroso. Il secondo film si chiamava Thomas gli indemoniati ed del 1969, fu un disastro clamoroso. Dopo sono rimasto 4 anni disoccupato e poi ho realizzato altre storie. Una si chiamava Contoniazzi, la mazurka del barone, un'altra si chiamava Bordella, poi ho fatto La casa e le finestre che ridono e così via, fino a quando non ho fatto uno sceneggiato per televisione che si chiamava Death Band. Ecco, lì si traccia una linea tra il cinema di prima e il cinema di dopo, nel senso che nel 78, facendo Death Band, io per la prima volta ho parlato di me stesso, cioè mi sono coinvolto, sono entrato nel meccanismo narrativo attraverso quella che era la mia esperienza. Non facevo un cinema terzo, non parlavo in terza persona, parlavo di me, il soggetto ero io. È evidente che da allora ad adesso, da Jazz Band che raccontava gli anni 50 attraverso una forma molto rassicurante, molto solare, di un gruppo, da una piccola jazz band bolognese, creando anche molte nostalgie, forse nessuno si ricorda, ma il film, lo sceneggiatino fu programmato su Rai 1 ed ebbe tantissimo successo anche perché fu programmato proprio nelle settimane del caso Moro. quindi nel periodo di maggiore distacco generazionale, in cui i genitori vedevano i figli, vedevano i giovani con terrore, quasi con paura, non ci si parlava più. Ecco, quell'esperienza, quell'aver parlato di me ogni anno o quasi attraverso molti dei miei film ha fatto sì che i miei film assomiglino sempre di più a quello che io sono, non a quello che io ero. Tant'è vero che non mi riconosco in The Stand, come non mi riconosco in una gita scolastica, come non mi riconosco in Regalo di Natale, potrei citare tanti titoli dei miei film, ma mi riconosco soltanto in Ma quando arrivano le ragazze, perché è il film che ho fatto quest'anno, e quindi nei riguardi della vita, nei riguardi degli accadimenti, nei riguardi del mio rapporto con le cose di successo o di insuccesso, quel tipo di relazione che io vivo adesso, capisci? Tutto il cinema del passato, e lei mi lusinga chiedendomi di rivederlo, ecco, è un cinema che io rivedrei con una sorta di impaccio, come vedere un mio io dal quale ho preso le distanze, perché la vita è un andare da qualche parte, è un evolvere o involvere, però insomma è un muoversi, non è certamente rimanere statici. Ed è l'esperienza della vita che fa sì che ogni volta io praticamente racconti molto spesso quasi la stessa storia, però poi con un atteggiamento molto molto diverso. Ci sono altre domande? Forse era solo questa che avevo anche preparato.
Sì,
era solo questo.
No, c'è un'altra.
Due domande.
Buonasera, Ernesto. La mia domanda era molto, molto semplice. Un regista cerca di arrivare al cuore delle persone facendo sì che loro si identificano nel personaggio, attraverso i sentimenti, attraverso quello che vedono.
Sentite quello che dice?
Che attraverso quello che vedono, che quindi entra dentro nel più intimo, nell'io, nei sentimenti. No? Questo fa sì che, secondo lei, cioè lei sente di aver raggiunto l'obiettivo quando questa persona si sente più forte, più debole nei confronti dell'emozione.
Allora, il punto di vista del mio protagonista è sempre il punto di vista del soccombente. Cioè di chi in realtà vede la vicenda dalla parte di chi ha perduto. Io ho sempre pensato che chi perde ne sa di più di chi vince, anche nelle guerre, e così negli scontri. Qua, fra Gianca e Nick, se la storia l'avesse raccontata a Nick, che storia sarebbe stata? Una storia tutta di superficie. Nick cosa ne sa di questa vicenda in realtà? Ne sa molto meno. Mentre invece i soccombenti, lo sconfitto, quello è lui la centellinata minuto per minuto, e ha quel tipo di conoscenza che si ha attraverso anche la sofferenza, che è elevatissima. La sofferenza produce un grado di conoscenza il più elevato. D'altra parte, io appartengo alla schiera delle persone soccombenti. Anche io sono un musicista fallito, cioè la vera definizione mia è che io volevo fare musicista e non ce l'ho fatta. Poi adesso faccio il regista, va bene, sono contentissimo di farlo, felicissimo, però resto un musicista fallito. A me, i miei ex amici ginecologi della Jazz Band di Bologna, quando parlano di me, dicono: ma proprio non voleva niente. È giusto, perché non volevo poco. Quindi il valore mio è ancora, la quotazione mia sta ancora in quel disvalore là. Trovo anche, e questa è una riflessione che ho fatto anni fa e che mi convince sempre di più, che a livello comunicazionale, tra persone, tra due persone, io e lei, che non ci conosciamo, ma se per conoscerci io esordisco attraverso una mia dichiarazione di debolezza, non di forza, mi segue? Io però sono certo che lei risponde fidandosi già subito molto di più di me, credendomi molto di più. Quindi praticamente bypassando tutti quei preliminari che in genere di diffidenza che in genere si instaurano in un'interlocuzione, capisce? Ecco. Allora, il punto di vista della persona che non ce la fa e che vorrebbe farcela è un punto di vista molto condiviso, è il punto di vista del mondo, dal punto di vista dell'universo, perché sono pochissimi quelli che vanno sui palchi a prendere i premi, a esaltarsi sugli yacht, è un numero molto ristretto. La maggior parte delle persone sono a guardarli, la maggior parte delle persone sono i numeri dell'Auditel, sono quelli, sono dei numeri. Quanti libri, quante copie hai venduto, quanti biglietti hai staccato, quanti spettatori hai avuto, la maggior parte delle persone sono queste, sono definite in questo modo. Allora un recupero, un farne l'eroe delle mie storie, di questo uno fra, e rivalutarlo nella ricchezza straordinaria del suo intimo e della sua sofferenza anche, nel suo diritto, della sua legittimazione al sogno, perché lui non ha il sogno, diritto di voler diventare anche lui quello che va al ristorante o a fare del ballo a casa dell'isola del tesoro, dei famosi, per dire l'errore più clamoroso che uno possa fare nella vita. Non è così? Ecco, è per questo che io penso che... Ma sto rispondendo alla sua domanda o sto dicendo? Non è chiaro. Io certe volte non mi rendo neppure conto di questo, perché mi sgancio dalla domanda e ho risposto. Va bene, abbiamo finito con le domande. No, la terza, c'è
una... C'è la terza?
In fondo.
Signora, come sta? Arriverà il microfono. Ma lei è rossa? I capelli rossi?
Suoi. Dov'è la signora?
Suoi.
Per passare.
Questa sarà una domanda tecnica.
Le mie sono due domande, in effetti.
Bene. Prima una bella e una brutta. Facciamo subito la brutta.
Tutte e due belle. Mi domandavo di mettere in confronto il suo film con la Marcord di Fellini. Quanto c'è di simile fra i due film, o comunque nel ricordo.
Sì. E
poi le volevo chiedere, per quanto riguarda il suo prossimo film.
Sì.
Io adoro Neri Marco Re, ho sentito che ne farà uno nuovamente con Neri Marco Re.
Sì.
Il film sarà improntato nuovamente sull'esperienza della sua vita?
Allora, fra Marcord di Fellini, che è un film che ho adorato, e questo film, secondo me non c'è parentela alcuna, nel senso che a Marcord era un reinventare una stagione della vita, ma reinventarla completamente attraverso la poesia, e quindi ed era tutto un mondo, era tutta un periodo, una stagione, un'epoca anche dell'Italia. Io non ho avuto nessun tipo di attenzione nella ricostruzione, perché io invece guardavo il presente, anche se ho detto è autobiografico, nel senso che gli eventi si rifanno ad eventi che sono capitati molti anni fa, ma in realtà la contestualizzazione era del presente, e non mi sembra che ci sia tantissima nostalgia nei riguardi di questo evento. Per quello che riguarda invece il prossimo film che faccio, è un film che ha per protagonisti anche Antonio Albanese, Neri Marco Re e Katia Ricciarelli, che fa la madre di Neri Marco Re. È un esperimento, perché Katia Ricciarelli è una grande, cos'è, soprano? Un grande soprano, e per la prima volta si affronta un ruolo molto carino di questa mamma. È una commedia imitata nel 1946. E non è autobiografica, se non nello spunto iniziale, nel senso che mia madre rimase vedova quando io avevo 12 anni ed era ancora una donna molto giovane e molto piacente. Allora le sue amiche le suggerivano di rifarsi una vita, di trovare qualcuno, perché la vedevano sempre piangere, sempre andare in Certosa, Certosa del cimitero di Bologna, sempre triste, dei conosci qualcuno. Allora le organizzavano insomma degli incontri. E lei, mia madre, per avere modo di sfuggire, mi portava sempre appresso a conoscere questi eventuali candidati a una storia d'amore con mia madre, a sostituire il nostro padre. Mi ricordo che una volta la mandarono persino da un frocio, ci fu un dentista che era omosessuale, proprio chiaro, tutto toccato. Ma insomma, questo è un po' lo spunto, però poi la storia è quasi tutta di fantasia. Ma La bellezza di questa storia, che si chiama La seconda notte di nozze, è nel fatto che il protagonista del film assoluto, che è Antonio Albanese, è l'essere umano più buono che si possa immaginare al mondo. Io ho voluto, in quasi tutti i miei film i protagonisti sono positivi, in quasi tutti, però in questo caso veramente ho voluto eccedere, ho voluto arrivare a una forma, ancora, andare ancora oltre il ragionevole nella sua bontà, nella sua generosità, nella sua capacità di comprendere tutto e tutti. Tutti gli atteggiamenti negativi, è anche molto divertente, credo che si riderà anche. Insomma, sono molto. Tra l'altro viene pubblicato come romanzo da Mondadori negli Oscar il 10 in aprile. Altre domande? Prego signore.
Arriva.
Arriva.
Vengo io? Allora il titolo. Ci piace molto a noi ex ragazze che arrivavamo e quando arrivavamo
io mi ricordo quando siete arrivate, è vero,
ti ho detto la data della sua nascita circa analoga alla mia.
No, è vero, sono
andato la loro data non la posso
svegliare. Io sono del 38.
Io del 39. Allora era il periodo in cui c'era la giornata tipo, poteva essere.
Ma era romane, mi sembra una del 48.
Sarò illuminata.
Sta molto bene.
Dopo la vista del suo film. Allora, c'era un momento magico, poteva essere per una gita, per un festino, e c'era il momento in cui arrivavamo noi. Ecco, mi piace molto che questo era vero e lei l'aveva messo in luce. E invece finiva tutto.
Ma perché non ci volevate mai?
Perché volevamo
farlo durare di più.
No, volevamo scegliervi comunque.
Ah sì, sceglievate sempre più carini.
E poi andavamo via prima, io lo facevo prima.
Io ho capito che il suo genere l'ho capito.
E il mio genere ha funzionato sempre.
Non lo so, ma non con me. A me mi ha dato solo dolore. Lei è identica a una certa Gaia, della quale io ero innamorato follemente.
Sì.
Lei è praticamente, lei sceglieva tutti i più belli, più carini, ed era una, tutte le belle si potevano prendere, era seria, vero da ragazza?
Purtroppo.
Ecco, vedi? Sì. Tutte le belle erano terribilmente serie, erano le brutte. No, ma che generazione?
Era una serietà indotta.
No, era una serietà strategica, perché loro sapevano di poter essere serie e di continuare ad avere i filarini, mentre invece le brutte, poveracce, si facevano toccare da tutte le parti, perché sennò non ci andava nessuno. Quando andava le feste alle 2 del pomeriggio, è così, c'era un attimo terribile. La serietà è alle 2 del pomeriggio Paolo Borgato, che era l'unico che aveva lo smoking a Bologna, faceva le feste via Casaglia, e noi andavamo alle feste via Casaglia, e veniva lei con le sue amiche.
Poi andavo via prima.
Sì, andava via prima, però
ballava, era finito.
Si spegnevano le luci, si cominciavano a ballare i lenti, tutto quanto. A me, io rimanevo in un angolo a guardare. Dall'altra parte, fra tutti quelli che ballavano, questa Gaia che la guardavo sempre fissa, lei non mi guardava, ecco, c'era il più cesso di tutta la festa, che era una, insomma, molto bruttarella forte, e io e lei ci guardavamo e capivamo che il destino era quello di incontrarci. Queste due schifezze dovevano unirsi in una schifezza sola, eravamo noi che ballavamo, e mentre noi ballavamo io guardavo sempre lei girando attorno, e lei guardava sempre quello che gli piaceva, perché non le piacevo neanche io, e lei si faceva toccare le tette sempre regolarmente, ma da tutti, perché
poi
nessuno ballava con lei.
Poi questo
farsi toccare, ma non lei.
No, ma in Emilia trovo che
in Emilia si poteva toccare, ma chi?
Ma no, l'Emilia è una regione diverse, le regioni sono diverse, no? E le donne, le persone.
Ma se dico le ragazze di Trieste, pure, come si chiamano?
Ma le ragazze di Trieste sono
bulle. Sono famose a Bologna all'università per essere le più disinvolte. All'università di San Andrea, sì, a Bologna, sì, ci vengo.
Allora, sono
belle.
Sì, le sono molto belle, sì, anche perché sono tutte miste, no? Molto miste.
Cosa vuol dire? Miste sessualmente? Miste in che senso? Sangue misto?
etnicamente è un esempio. Io ho la mamma ucraina, però sono nata a Trieste, lei i genitori cecoslovacchi, tu? Però lei ama molto l'Emilia. Comunque, a parte questo, la giornata è tipo: arriviamo noi, poi ce ne andiamo, il momento magico è finito. E la domanda adesso fredda è ancora così? È ancora così che arrivano le ragazze, poi gli uomini le aspettano? Io ho paura di no, anzi sono sicura di no.
Io mi auguro di sì.
Ma non credo che sia.
La vita dei miei maschi è stata un po' così.
E noi ci negavamo per generazione, ho detto prima, sì, eravamo seri,
no,
purtroppo
era
una serietà in doccia,
certo.
Da schemi fissi, da morali strane, però.
No, è vero.
Ci negavamo e quindi.
Il rituale, la liturgia del corteggiamento è un po' scomparsa, un po' finita purtroppo. Purtroppo per entrambi,
sì.
Non soltanto per
certo,
le donne.
Certo.
Io vedo che i miei figli hanno un accesso, uno è stato sposato, l'altro ha avuto l'autorizzazione, insomma, lo posso verificare in casa. Però l'arrivo delle ragazze nella nostra famiglia, tra i nostri maschi, è stato vissuto secondo me alla stessa maniera. Abbiamo visto i nostri figli veramente mutare dal momento in cui le donne sono entrate. Insomma, avete dei meriti straordinari. Straordinari, che io vi voglio veramente riconoscere, ormai nella piena maturità mi sono reso conto che le donne sono fondamentali nella vita di un essere umano, fondamentali, tutte, e specialmente quelle che mi hanno rifiutato, perché con quelle che mi hanno rifiutato ci ho fatto dei viaggi interi, nel senso che riesco ad andare da Bologna a Roma facendo l'elenco di tutte quelle che non mi hanno voluto, arrivo a casa di Roma che ho ancora dei nomi, e non sono fatte neanche tutte. Oh, ciao, quando sei arrivato?
Mezz'ora fa.
Bene, ora non hai visto il film?
No, ho visto il pezzo, sì.
Non puoi fare domande?
No.
Era il microfono?
No, ma non hai visto il film?
No, allora? Comunque, ricordando, sono coetaneo, ricordando, innestandomi in questo dialogo, ti ricordi come si diceva a proposito di questa... di questo fatto che le più belle non ci stavano molto spesso, come
forse
si sa,
sì.
però in Emilia
è una moglie bellissima. Io mi ricordo che tua moglie era una bellezza tale per cui a una cena, io torno a raccontare prima a lui, siamo stati a una cena, tua moglie aveva un cerotto sul naso, io per tutta la cena ho pensato ma le è dato un cazzotto lui. È una donna splendida. Sono tornati in albergo, abbiamo bevuto talmente tanto che sono tornati in albergo e ho scritto la prima pagina di Regalo di Natale, ispirato a voi, giuro.
È la prima volta che
lo
sento.
Dico, che lo dico, sì, la prima volta, non lo dimenticherò, lo dicevo lui. Quindi con le donne, vero?
Comunque, io volevo dire, ricordi che si diceva, sì, qui è difficile, però le emiliane, oppure, però le triestine sono molto libere, si diceva queste cose, no? Ti ricordi?
Bene.
Altri?
Sempre sul piano sessuale, che dire. Magari. Perché mi viene cose? No, scherzo, dai. No, stavo scherzando, lo sono sicuro.
Oh, c'è qualcuno che chiede. Lui è un amico,
lui è un compagno di scuola.
Compagno di scuola di Pupi Avatti.
Che mi suggerì dei compiti.
Esatto. Quale posso dire?
Sì, no, a me fa molto piacere. Purtroppo non ho visto nessun film, come non ho mai visto nessun film tuo. Questo te l'ho detto anche tu.
Questo l'apprezzo molto.
Comunque volevo dire che abbiamo fatto 5 anni insieme al liceo a Bologna e indubbiamente era una persona di grande umanità, simpaticissimo. Durante l'ora di lezione dormiva perché suonava di notte, quindi la dovevo aiutare, una mamma meravigliosa che.
Grazie. Ma queste non sono domande.
No, l'unica mia domanda è come hai fatto a diventare così umanamente profondo, perché ti ho seguito in questa conversazione. Oggi pomeriggio ho avuto la fortuna di fare un'ora in aereo con lui, per caso, ed è stato bello riscoprirlo, perché era già profondamente umano. Però riesce a dire delle cose che io, che sono un ingegnere, neanche ci penso. Quindi ti ringrazierei se, se esprimi come hai fatto da, da...
Ti garantisco che non ho fatto nulla. Io ti ringrazio per gli apprezzamenti, ti ringrazio meno per non aver mai visto il mio film, che è una cosa indecente da parte tua, ma so che tua moglie è rimediata, vero? No, io lo dicevo prima a questo signore, ho imparato un po' dalla vita che, cioè, fidarsi degli altri, raccontarsi attraverso l'aspetto più debole di se stessi, è la formula migliore per stabilire immediatamente un rapporto confidenziale con le persone. Non so se vi siete accorti che nei miei film gli attori parlano con un timbro di voce un po' più basso, perché quando io ti parlo così e ti dico, cara Francesca, lo sai che l'altra sera suscita immediatamente un'attenzione che è molto maggiore ed un grado di intimità, per cui quando questo film, anziché essere proiettato in una sala dove va già benissimo, ma diventerà un DVD e tu nella tua stanza da solo lo metterai sull'apparecchio, lo vedrai, allora sarà veramente come un libro, rapporto uno a uno. Io potrò parlarti sottovoce, raccontarti la mia storia. E tu racconterai una storia raccontata esclusivamente a te, perché io la sto raccontando solo a te. Io non ho mai creduto alle masse, non saprei parlare alle masse. Io ho sempre pensato che il mio pubblico ideale era fatto di poche persone. Poi noi della provincia abbiamo io sono di Bologna, è una città che era di provincia una volta, adesso non so più cos'è, ma abbiamo un senso di rivendicazione, di necessità io non ho sciolto tutti i miei problemi con la mia adolescenza, io ce l'ho ancora qui dentro, tutta quanta, devo ancora in qualche modo, non dico vendicarmi, perché sarebbe una brutta parola vendicarsi, ma insomma il mio pubblico ideale sono 4-5 persone del bar Margherita di Via Saragozza, 3-4 persone dello Squadriglio di Boy Scout, tutte queste ragazze che mi hanno detto di no soprattutto, poi insomma quelli della Jazz Band, ecco, i miei film io li faccio soprattutto per loro, cercando di quelli della Dermalpighi come te che non li vai a vedere, cercando soprattutto in qualche modo di mandare come dei messaggi d'amore, non so, ecco, questa è la ragione per la quale io mi fido degli altri. Ma d'altra parte, se non mi fidassi degli altri, se fosse vero che il genere umano è probabilmente è composto esclusivamente da persone negative che sono qui per fregarci, come avrei fatto a fare 35 anni di cinema, ogni anno un film, il film che voglio fare, e mica tutti i miei film sono stati dei grandi successi. Quindi significa che ho trovato molte volte nella mia vita, molte volte, dall'altra parte della scrivania, delle persone che mi sono state ad ascoltare e che mi hanno detto va bene, ok, proviamoci, andiamo avanti. E si trattava di centinaia e centinaia, di miliardi, perché un film costa miliardi. Eppure è stato sufficiente parlare, raccontare, emozionare un po' forse, per convincere e crederci. E certe persone, il mio primo produttore della mia vita si faceva chiamare Mister X, ha perso nel 68 e nel 69 con me 320 milioni in due film. E mi è rimasto amico. Miracolo, no? Bene, c'è un'altra domanda?
Pronta? Buonasera.
Buonasera.
La volevo ringraziare per questo film bellissimo.
Grazie.
E poi rimango ogni volta piacevolmente stupito di come usa degli attori che generalmente siamo abituati a vedere in ruoli non di questo genere, come è stato Peccato delle Piane, Diego Batantuono. E ho sentito che il prossimo film userà la signora di Cerelli. È un suo vezzo oppure l'individua subito come interpreti ideali per i suoi film?
Allora, gli attori si scelgono per varie ragioni, soprattutto, innanzitutto cerchiamo io e mio fratello di non vivere la pigrizia del cinema italiano che si affida costantemente sempre agli stessi, quindi di allargare il campo della ricerca, di spaziarlo, come è accaduto qua con Dorelli, 20 anni che non faceva cinema Dorelli, l'abbiamo richiamato, non sapevamo neppure dove era, dove fosse, ed è corso. Con la Ricciarelli durante una colazione stavamo pensando chi può fare la madre di Marco Re e sparavano tutti i nomi di 50-60enni attrici che non sono poi tante in attività, e a me è venuto in mente Katia Ricciarelli, quando l'ho detto tutti hanno riso, ho detto cacchio, ma fa ridere, fa ridere l'idea, Katia Ricciarelli è la mamma di Marco Re, ma mi fa ancora ridere, certe volte mi rido da solo, perché è veramente scandaloso prendere Katia Ricciarelli e fare la madre di Marco Re, ma immagini lei se non ci riuscissi, non ci riuscirò, ma immagini lei se non ci riuscissi a farla diventare una straordinaria attrice, non sarebbe fantastico? Bene, ti fate per me allora.
Voglio dire una cosa, avendo visto, contrariamente al suo compagno di scuola, tutti i suoi film, beh, quasi tutti gli attori, nomino solo uno, Stefano Accorsi, sono stati scoperti da Pierati. Generazioni di attori e attrici italiane hanno fatto il primo ruolo, i primissimi passi dei film di Pierati, che basta pensare a storie di ragazzi e ragazzi, c'erano 30-40 attori, molti di quelli li abbiamo poi visti in televisione, eccetera, eccetera.
Grazie. Dimmi.
Volevo, se non c'è nessuno che alza la mano, volevo chiederti questo problema che c'è in tutta la storia del cinema mondiale, della dialettica che si instaura tra esigenze della produzione ed esigenze dell'autore, no? Come l'hai risolta tu dal punto di vista produttivo? Voglio dire, il contrasto sta nel fatto che l'autore vuole raccontare e fare un film poetico, non si pone tanto il problema commerciale, il produttore vuole fare profitto.
Ma solo risposta.
Ecco, come lo vedi in Italia di oggi, allora, e come l'hai risolto tu?
Tu mi reggi questo un attimo, così. Allora, quando io scrivo un film, sto alla mia tastiera, mia macchina da scrivere, non scrivo col computer, va bene. Allora scrivo, 250 cavalieri scendono dalla collina. C'è una lucetta di fianco alla macchina da scrivere che fa pip pip pip. 200 cavalieri scendono, 180 cavalieri, 100 cavalieri scendono, 75 cavalieri scendono dalla collina. Nero. Cosa vuol dire questo? Grazie. Che la mia immaginazione sta dentro alla scatola del budget. Quindi ogni cosa che io immagino si relaziona col denaro. Non c'è nulla che io possa immaginare di realizzare che va fuori, va oltre il budget del film. Se questo film costa 3 milioni di euro, non lo so quanto costa, ecco, la mia immaginazione non può andare a 4 milioni di euro. Mentre quando scrivi un romanzo, quando dipingi un quadro, quando componi una sinfonia, tanti altri mezzi, se Tolstoi scriveva la battaglia di Waterloo, voglio dire, non è che scriveva 4.000 usseri o 400.000 usseri o 4 miliardi di usseri, ci fosse qualcuno che diceva, stai esagerando, ma non possiamo mica pubblicarlo, 4 miliardi di usseri, non ci sta nell'edizione, non lo pubblica, capito? Cioè, non abbiamo possibilità di sconfinare. Allora, l'esserci io e mio fratello, che è il mio produttore, educati dal 1978 attraverso la televisione, attraverso Gestel, a praticare quel costo medio che non deve far fallire il tuo socio, il distributore, perché sennò è evidente che dopo un po' non te li fanno più fare, quindi ti puoi permettere qualche insuccesso, qualche flessione, puoi risalire, puoi scendere, però mantenerti su uno standard che sia di sopravvivenza mantenendo la qualità, perché è lì il problema, perché è evidente che se io mi metto a fare, a parte che non lo saprei neppure fare, perché io dico questi mi fanno i film commerciali, ma io se dovessi fare, come si chiama, vacanze di Natale, non lo saprei mica fare. quindi sbaglierei il film completamente, quindi tentando di fare una cosa invece fortemente commerciale. È nel fare una cosa che piace soprattutto a te, questa è la prima condizione, che rientri nel budget avendo la possibilità di essere tu produttore di te stesso, avendo di fianco un fratello come mio fratello, al quale debbo tantissimo, perché dai cast, perché lui che mi suggerisce moltissimo in tutti i sensi e mi rende possibile tante cose. Ecco, in questa serie di esigenze che si vanno in qualche modo tutte a coagulare nel film, noi riusciamo a trovare la nostra sopravvivenza ed è stupefacente come oggi ci siano delle società che mi chiedono di fare film con loro, mentre invece a molti miei coetanei non lo chiedono, capisci quello che ti voglio dire? E io ho cominciato a fare il cinema e i miei colleghi, quando erano, si chiamavano Blasetti, si chiamavano Comincini, si chiamavano Fellini, si chiamavano Antonioni, era il cinema, veramente il grande cinema italiano. E poi via via siamo arrivati, adesso i miei colleghi sono Muccino, che ha fatto l'assistente con me.